Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12:46 minuti, la linea alla redazione, il notiziario regionale. Sono definitive le condanne a 22 anni per Alessandro Panella e 9 anni e 9 mesi per Luigi Zabara, accusati di concorso nell'omicidio volontario dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri, avvenuto il 13 agosto 99 a Pisa all'interno della base Gamerra della Brigata Folgore. Lo ha deciso la prima sezione della Cassazione, che ha dunque rigettato i ricorsi degli imputati. Oggi è stata definitivamente scritta la storia, ha commentato l'avvocato della famiglia Scieri, Ivan Balbo, e adesso la mamma di Emanuele e suo fratello conoscono finalmente i volti dei suoi assassini. I due erano stati indagati con un altro ex commilitone di Scieri ed ex caporale, che però aveva scelto il giudizio abbreviato, Andrea Antico. Per lui assoluzione in primo e secondo grado, poi confermata dalla Cassazione nel dicembre scorso. Veniamo alla politica. Il risultato negativo del Partito Democratico a Firenze e nella Piana Fiorentina alle regionali apre un caso. Il partito di Elly Schlein si è fermato al 27%, ben 9 punti in meno delle scorse europee, mentre non è riuscito ad eleggere un consigliere nella Piana. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Sì, il risultato elettorale a Firenze è diventato un caso politico, record negativo a queste elezioni regionali, dove in consiglio del Partito Democratico entra solo Andrea Vannucci. Solo il 20-30% degli elettori del PD ha espresso una preferenza, segno di una scarsa mobilitazione, e l'esclusione di Cristina Giachi è stata una sorpresa inattesa, un neo nella schiacciante vittoria di Eugenio Giani. Il PD a Firenze è andato 3 punti sotto le scorse elezioni amministrative e ben 9 punti sotto le scorse elezioni europee, e alle regionali di 5 anni fa il PD in città era quasi al 39%, ora è al 27%, schiacciato dal successo elettorale di Casa Riformista, dunque Giani e Renzi, e della stessa Alleanza Verdi-Sinistra. Il partito di Elly Schlein capisce di dover fare una riflessione, come ha detto lo stesso Giani, o di dover fare un'analisi approfondita, come ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, analisi che si potrebbe ripercuotere anche sulla composizione della sua giunta. Tutti d'accordo dunque, serve un cambio di passo, per non parlare della situazione grave che si è generata nel collegio Firenze 4. Non solo il PD si ferma sotto il 30, in uno dei collegi chiave della provincia per la rappresentanza regionale, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Scandicci, il primo partito regionale non elegge neanche un consigliere. Potrebbe dunque essere alle porte, urgente più che mai, una fase congressuale con gli occhi puntati sul segretario cittadino Andrea Ceccarelli, riformista, che potrebbe essere il primo ad essere sacrificato sull'altare dei nuovi equilibri.
Intanto sul fronte del centrodestra, un caporetto del generale Vannacci, a cui è stato permesso di distruggere la Lega Toscana confezionando le liste elettorali al contrario, per un verso utilizzando l'odioso listino bloccato a vantaggio di un suo amico di Naia, consigliere di un comune di 20.000 abitanti e iscritto al partito da 5 mesi, dall'altro portando avanti una campagna elettorale basata su volgarità, provocazioni becere continui, richiami nostalgici che niente hanno a che fare con l'identità del partito. Queste le parole, il duro giudizio di Massimiliano Baldini, consigliere regionale uscente del Carroccio, che aveva deciso di non ricandidarsi in aperta polemica con la svolta impressa dal vice segretario Vannacci. Una vannaccizzazione che non ha dato i frutti sperati, con la Lega che porta a casa un solo consigliere, il fedelissimo dell'ex generale Massimiliano Simoni, contro i 9 del 2020. Torneremo ad approfondire la vicenda anche nella nostra newsletter serale. Nella composizione della giunta della Toscana le preferenze dei singoli candidati saranno tenute in considerazione, ma non saranno l'unico criterio per la scelta degli assessori. Questo quanto sottolineato in queste ore dallo stesso neo rieletto Eugenio Giani. Sentiamolo.
Ma è troppo presto per dirlo. Io non ho avuto ancora il confronto necessario con le forze politiche che caratterizzano la coalizione. Ho visto che le dichiarazioni da parte di tutti i leader delle 4 liste sono dichiarazioni molto misurate, molto ben attestate, e di conseguenza io sono persuaso che potremo fare un lavoro di equilibrio nel momento in cui ci saranno queste consultazioni da parte mia con le liste che hanno hanno ottenuto dei risultati che a questo punto sono certi, e sono certi anche le persone. Voi sapete come agisco, perché l'avete visto l'altra volta e lo rifarò anche questa volta. Io enfatizzo un aspetto, ma ritengo che la giunta debba essere frutto della composizione di più elementi. Quindi è evidente che il livello di gradimento personale ottenuto nel risultato peserà, però è evidente che peseranno anche tanti altri fattori: il merito, la competenza, fare una squadra che lavori con le persone giuste al punto giusto. Non necessariamente della giunta faranno parte solo eletti, perché io ritengo che la funzionalità nell'autonomia di governo da parte della che si viene a trovare. E poi è indubbio che questa volta, per quello che mi riguarda, avrò da dover rappresentare più forze politiche che si sono espresse alle elezioni. Era molto più ristretta l'altra volta la maggioranza, e conseguentemente la giunta terrà conto di tutto questo.
La cronaca: evacuato un condominio di 3 piani a Firenze per un incendio che sarebbe partito dallo Scantinato verso le 6. Sul posto, tra via Baldesi e via Cocchi, zona Campo di Marte, sono andati i vigili del fuoco, intervenuti ed evacuando 2 persone rimaste bloccate all'interno dell'appartamento. Scuole superiori mobilitate: a Firenze le occupazioni si moltiplicano dopo quelle al Machiavelli Capponi, al Michelangelo e al Pascoli, adesso sulle barricate anche Castelnuovo, Rodolico e Russell Newton. I particolari da Sandra Salvato.
Per la pace, per il silenzio della politica, per Gaza. I movimenti di questi ultimi mesi da parte della società civile hanno trovato il loro naturale proseguo negli ambienti scolastici, dove gli studenti alzano la voce, serrano i portoni, blindano le aule per voler essere anche loro protagonisti della propria storia, poter esprimere un pensiero in merito a questioni che scuotono le coscienze a livello globale. A Firenze, di istituto in istituto, di liceo in liceo, è un tam-tam di occupazioni per cambiare un sistema che non funziona, dicono al Gramsci, indicando come indolenti chi queste barricate le alzate prima di loro, dando forma agli anni 70, un periodo di mobilitazioni di fronte al quale quello attuale vuole segnare una sveglia per la memoria. C'è anche l'alberghiero Saffi, che srotola una bandiera della Palestina ma senza negare l'accesso a chi vuole seguire le lezioni. Ciascuno viene responsabilizzato, invitato a scegliere tra stare o agire, aderendo a un gesto di ribellione, come al Castelnuovo oppure al Rodolico, dove sono stati invitati anche alcuni rappresentanti del collettivo ex GKN. Non mancano le provocazioni di gruppi di studenti di parti avverse, ma questo non basta a fermare l'ondata di proteste sostenuta da una coesione e una partecipazione importanti e trasversali che conquistano anche lo scientifico Da Vinci. Il Davi occupa, è una questione di coraggio, dicono gli studenti, ed è solo l'inizio.
Scattato oggi lo stop ai CAD di Risciò in area UNESCO a Firenze, ci colleghiamo adesso in diretta con Domenico Guarino, a cui chiediamo conferma di questo giro di vite voluto da Palazzo Vecchio. Domenico, a te la linea.
Sì, diciamo subito che il divieto è stato rispettato, perché girando per il centro oggi quello che si notava era un'assenza, no? Cioè la mancanza appunto di risciò, caddy, golf car e similari che erano entrate stabilmente da alcuni anni oramai a far parte del panorama urbano nella zona UNESCO. Tutti intenti al click day, dunque, che si chiude alle 13, essendosi aperto alle 9 per decidere chi potrà stare dentro le 24 licenze previste. Ci sta che siano lì appunto a mandare i curriculum. Si tratta di 2 percorsi, 12 licenze per percorso, 2 le tratte ammesse, una in direttrice Lungarni Occidentali a partire da Piazzale Vittorio Veneto, l'altra da Piazza Ferrucci fino a Piazzale Michelangelo. Farà fede il timing della PEC inviata. Tutto bene quel che finisce bene, dunque vedremo. Di fatto Alessandro Papini, che è consigliere del Consorzio CAD, ha già annunciato ricorso al TAR, definendo la delibera una vera e propria barzelletta, e bisognerà vedere poi cosa faranno gli esclusi. C'è chi parla anche di blocco del traffico, tante persone rimarranno senza lavoro, non c'è un piano B da parte di Palazzo Vecchio con famiglie mutuo a carico, dice ancora Papini. Le 24 vetture che potranno circolare saranno di colore bianco, elettriche, potranno trasportare fino ad 8 passeggeri più in futuro una guida. Reggerà il sistema? E questo è il quesito. Si rischia di incappare nelle proteste ad esempio dei tassisti, no? Che si troverebbero un'ulteriore concorrenza su circuiti non turistici ma in direttrici sensibili, per così dire. dire. Certo, la partenza da piazzale Vittorio Veneto, per dirne una, risolverebbe un po' di problemi denunciati, lo abbiamo fatto anche noi in quest'estate, dagli autisti dei pullman turistici circa la distanza dal centro, la scomodità del tragitto. Ma quanto dovrà costare allora il servizio? Insomma, tanti punti interrogativi, una sola certezza, quella che al momento il divieto è stato rispettato. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino, e di tar in tar potremmo dire, perché adesso parliamo della cabina Enel al Sodo. Continua la mobilitazione, il TAR della Toscana ha respinto in primo grado il ricorso presentato da un gruppo di cittadini dell'area di Rifredi a Firenze contro la realizzazione di un impianto di trasformazione energetica previsto in area UNESCO. I residenti però si rivolgeranno al Consiglio di Stato, così come annunciato ai nostri microfoni da uno di loro, Guido Tozzi.
Il comitato, come abbiamo sempre detto, non si pone contro la realizzazione di una cabina, in quanto evidentemente serve, si è sempre posto contro la realizzazione in quel determinato punto. È stato scelto da Enel di acquistare un terreno assolutamente limitrofo ad abitazioni, ad una chiesa e in una zona, in una buffer zone dell'UNESCO, molto vicine alle ville Medice. Ovviamente è sottinteso che faremo ricorso al Consiglio di Stato, continueremo a cercare la mobilitazione anche popolare delle persone che vivono nella zona per evitare quello che è uno scempio. Per questo abbiamo scritto agli uffici UNESCO, abbiamo scritto al Ministero della Cultura, delle Infrastrutture, e al momento sembra che ci sia questo interessamento da parte del Ministero della Cultura, che ha chiesto un passaggio informativo alla Regione Toscana proprio per questo problema delle ville, della contiguità con le ville Medice e della mancata tutela di un'area della buffer zone dell'UNESCO. Dovrebbe essere presentata anche un'interrogazione parlamentare su questa nostra problematica. Abbiamo avuto interessamento da parte di alcune forze politiche del territorio. Purtroppo, secondo noi, questa è la debacle della politica di maggioranza della nostra regione, perché non sono state ascoltate le segnalazioni e le esigenze dei cittadini. Praticamente gli interessi di Enel sono passati avanti come una ruspa, così come le ruspe stanno asfaltando quelle che erano di beta, rispetto alle legittime istanze del territorio e dei cittadini.
Un'informazione di servizio. Terna Rete Italia, società responsabile della rete elettrica nazionale di e-distribuzione, il gruppo Enel, domenica 19 ottobre svolgerà una prova di riaccensione cosiddetta su alcuni comuni delle province di Pistoia, Lucca e Pisa, operazioni tra le ore 7 e le 11 del mattino che simuleranno una procedura di ripartenza della rete elettrica e prevedono un'interruzione temporanea del servizio in alcune aree delle province enunciate, che trovate nel dettaglio per zone sul nostro sito controradio.it. Ormai da più di 10 giorni ci sono rifiuti e materiali abbandonati presso il Sacrario dei Martiri di Campo di Marte. La segnalazione è arrivata al Comune di Firenze da parte dei familiari dei 5 giovanissimi accusati di renitenza alla leva nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana e fucilati dai soldati della RSI il 22 marzo 44 nei pressi della torre di Maratona dello stadio. Dalla richiesta rivolta all'amministrazione ancora non è stato effettuato nessun intervento. Sandro Targetti, nipote di uno dei 5 martiri, ai nostri microfoni nell'ambito di Dillo a Controradio ha rivolto un appello a nome dei familiari.
Allora, innanzitutto siamo molto arrabbiati perché si fanno tanti discorsi sulla memoria e poi, insomma, io penso che le chiavi di questo sacrario siano non nelle mani giuste. Infatti per loro che noi chiediamo innanzitutto togliere questa roba il prima possibile, ed è grave che dopo 12 giorni ancora c'è materiali come se fosse un magazzino. È sicuramente una ditta, una o più ditte che lavorano nello stadio, che hanno ritenuto di mettere questi materiali e questi rifiuti, questi scarti, dentro quest'area. Chiediamo al comune di fare un incontro con la Fiorentina, chiediamo che ci sia l'ANPI, una delegazione dei familiari, per stabilire un vero e proprio protocollo di utilizzo di quell'area che garantisca la cura e il decoro di quell'area. Come parenti ci rendiamo disponibili per avere una chiave del cancello e noi almeno una volta al mese, visto che siamo tantissimi nipoti di Guido Targetti, va bene, uno dei 5, ci impegniamo a tenere pulita l'area.
Siamo in chiusura, uno sguardo al meteo per oggi: cielo sereno poco nuvoloso con locali addensamenti sull'Appennino e zone meridionali, venti moderati orientali con rinforzi sui rilievi, mari poco mossi, temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in leggero calo. Sono le 13 in questo istante, tra poco la linea al City Lights, ci risentiamo nella newsline delle 18.45 dalla redazione. L'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.